Allora, siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà con Stefano Impallomeni, sempre qui come Stefano. Di
ciao
nuovo,
Marco,
buon pomeriggio.
Di nuovo, buon pomeriggio.
Allora, Stefano, ultimissima parte, voglio tornare su un argomento che diciamo così riguarda la Juventus. Lo voglio fare intanto con Antonio Barilla alla stampa. Ciao Antonio, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Ciao Antonio, ben trovato. Con noi c'è anche Francesco Pini, che lo saluto con grande piacere. Ciao Francesco,
ciao,
ben trovato.
Francesco.
Buon pomeriggio.
Allora, sentite, io vi faccio vedere e sentire, per chi sta in video può vedere, per chi sta alla radio può ascoltare, questo contributo che ieri è riuscito a realizzare Ivan Cardia. Ha intercettato Paolo Ardoino, che sarebbe il CEO di Ticker, che, diciamo, dove ha preso delle quote praticamente della Juventus. Vi faccio sentire questo passaggio, lo volevo un attimo così analizzare insieme a voi, proprio velocemente, dura pochissimo, sentiamolo un attimo, vai.
Una cosa, sono un giornalista, per cosa ti ha spinto a investire nella Juventus e quali sono gli obiettivi anche per il futuro?
Ma la volontà di dimostrare che si può portare una squadra come la Juventus ai fasi del passato, ai successi del passato, con comunque una gestione più simile a quella che troviamo internazionalmente, focalizzata comunque su una crescita a livello globale, a un investimento, una serie di investimenti con l'incentivo di vincere e di avere un collegamento diretto con i tifosi. Ad oggi mi sembra che questa parte manchi un po', il collegamento con i tifosi, la volontà di ascoltare la pancia appunto dei tifosi e la capacità comunque di guardare a un panorama più internazionale rispetto a concentrarci solo su quello locale.
Ultimissima domanda, c'è nelle tue intenzioni anche appunto la volontà magari di prendere qualche azione in più, di entrare ancora di più in Juventus, o ancora prematuro?
È prematuro, vogliamo prima avere un rapporto con l'amministrazione, con la dirigenza e la proprietà e poi decideremo. Adesso devo scappare.
Antonio, posso partire da te un attimo? Che interpretazione dai? Che cosa? Che scenario? Non lo so, chiedo.
No, non saprei come commentare, perché lui stesso dice che è tutto prematuro. Sono chiaramente delle volontà, delle dichiarazioni di intenti, delle buone volontà, perché quando qualcuno ipotizza in un progetto di internazionalizzarsi, parlare ai tifosi, saper ascoltare i tifosi, sicuramente è qualcosa di positivo, però in questo momento credo che sia poco più di un consiglio, perché non c'è una progettualità sua, e né mi sembra sinceramente
della Juve,
che la Juve sia molto indietro da questo punto di vista. Mi sembra che ci sia un piano anzi d'espansione. Di recente chi segue sempre la Juve sa che sono stati attraverso le Legends instaurati dei rapporti importanti in altri paesi, e si sta tornando a livello politico internazionale con una presenza importante. Quindi credo che siano degli auspici, ma siamo degli auspici al momento del tutto personali, senza scenari immediati perlomeno di interventi diretti nella società.
Francesco Pini?
Concordo completamente con il collega. La Juventus è una SPA, è una società per azioni, ci sono molti azionisti e
esatto,
questo signore non so minimamente chi sia.
No, ve lo chiedevo perché parla come se dovesse...
No, parla anche male. Non parla azionista, parla da uno che è arrivato qui e ha messo dei soldi come tanti altri. Cioè, non ha neanche una proprietà di linguaggio adeguata per quello che sta dicendo. Con chi sta parlando? A chi si rivolge? Perché? Chi l'ha messo lì? Chi è?
Vabbè, io siccome ho intercettato, mi aveva incuriosito, te lo condividere un attimo per capire che... insomma... parlava come se fosse, insomma, avesse un...
Mi
ha colpito questa cosa.
Io mi unisco a...
Anche perché stiamo parlando della Juventus, non di una società qualsiasi.
A
quindi...
quello che ha appena detto Francesco Pini.
Sì.
Ma chi sarebbe? Non lo so, cioè, non è che si deve...
Considerando chi è la Juventus e chi c'è dietro la Juventus, insomma...
Conosco chi assicura la Juventus da anni, per esempio, ma non parlano così e non sono mai permessi di dire nulla. Cioè,
e sono
gli assicuratori della Juventus, per esempio. Quindi, poco professionale e poco serio.
Sì.
Veniamo alla Juventus che deve... Antonio, prego.
La Juventus c'ha proprio una tradizione, mi corregga chi ritiene sbaglio, ha una tradizione di sobrietà, di basso
esatto,
profilo,
tutto il contrario,
non di parole. Mi sembra che siamo partiti solo con l'intenzione, ma in un modo che è totalmente dirompente e lontanissimo dalla linea Juve.
Posso dirvi, è un po' una supercazzola di così, cioè, saremmo capaci tutti mettendo so, migliaia di euro a dire cose anche peggiori, ci vorrebbe poco.
Vabbè, ha preso un po' di, ha preso delle quote, quindi no, vabbè. Allora, no, venendo invece alla Juventus e diciamo a questo finale, no, questo momento importante, tra l'altro, insomma, dove Antonio, discorso Champions è legato poi anche al futuro di una serie di giocatori. Quindi le operazioni che dovrà fare o meno, quindi è importante il raggiungimento di questo obiettivo, e mi sembra che tutto sia nelle mani della Juve in questo
momento. Diciamo che fortunatamente per la Juve, sfortunatamente per le concorrenti, gli ultimi risultati hanno rimesso il destino nelle mani della Juve,
sì,
che a questo punto sa che con due vittorie raggiungerebbe quello che è il traguardo, ma davvero minimo, è raggiungibile per non fallire. Ed è chiaro anche a questo punto, detto con molta serenità, che se non dovessero raggiungerlo hanno meritato di non raggiungerlo, perché sono due partite alla portata, non semplice l'ultima, perché se il Venezia dovrà salvarsi venderà cara la pelle, come suol dirsi. Però la Juventus ha la struttura per riuscirci. La Champions, abbiamo sempre detto, è un qualcosa di fondamentale a livello sportivo e non solo a livello economico, ma quest'anno la parte economica è preponderante, perché se la Juventus avesse fallito, dovesse fallire questo obiettivo, sarà costretta a nuovi sacrifici. Se invece dovesse ottenere i ricavi della Champions unitamente a quelli del Mondiale per Club, ci sarebbe la concreta possibilità di investire su due o tre ruoli e ritoccare questa squadra per una squadra che torni finalmente competitiva, come dicono alle continate.
Con che allenatore, Antonio?
Dipende dal profilo che si trova. Se arriva un allenatore di grandissimo profilo, è chiaro che Tudor sarà sacrificato. Per cambiare tanto per, può rimanere anche Tudor, ma io penso che si cercherà un grandissimo profilo.
Un grandissimo profilo?
Sì, penso sia il profilo di un allenatore che ha già vinto altrove e che sia disposto a sposare il progetto bianconero, non necessariamente subito reboante, perché è chiaro che l'occhio al bilancio continuerà.
Lo sai che quando dici così, insomma, uno immagina subito un nome e un cognome, nome un po' simile al tuo, cioè uguale al tuo.
No, non è uno, sono diversi nome e cognome, soprattutto quello che tanti immaginano è un allenatore sotto contratto, che c'è un presidente,
esatto,
che deve accettare di liberare, e non credo che sia nemmeno un presidente
facile da,
esatto, con facilità.
Esatto.
Quindi sognare è una cosa, poi trattare è un'altra. È chiaro, però parliamoci chiaro, se la Juventus deve cambiare, lo deve fare per un livello elevatissimo, perché altrimenti conviene dare continuità a un allenatore che comunque ha saputo conquistare la piazza, ha saputo sistemare un po' la squadra, quindi è inutile fare altre scommesse. O si va sul sicuro, oppure si può cercare di dare continuità a chi comunque ha raggiunto l'obiettivo minimo, che questo gli va riconosciuto. E poi l'altra cosa che vorrei dire, stiamo attenti, perché si sta spargendo una letteratura che sta diffondendo il quarto posto come se fosse un successo. No, signori, non lo è nel modo più assoluto. Questa squadra ha investito, ha speso,
ha
accettato di ripartire da zero con una rivoluzione che forse non era neanche così necessaria in tutte le sue dimensioni, dopo una Coppa Italia sollevata e una Champions comoda, e infatti dicono il contrario. Ora è vero che ogni rifondazione ha il suo prezzo da pagare, però è anche vero che bisogna avere l'umiltà di dire che tante cose non hanno funzionato.
Francesco Pini e Stefano Impallomeni,
più o meno d'accordo, sì. Sì. Bisogna vedere come ci arrivi.
Allora, nel frattempo,
secondo,
io
terzo, quarto, come ci arrivi. Ma insomma,
io comincio con il dire che questa Juventus non meriterebbe la Champions League, perché di fronte a squadre come Lazio, Roma, Bologna, Fiorentina, Milan stesso, che comunque è indietro, ma non tanto ormai. Per quello che ha speso in entrata, per quello che ha sacrificato in uscita, vedi tutti i giovani che oggi sono, secondo me, di livello importantissimo, molto di più di quelli che sono entrati, tipo i vari Alberto Costa, Kelly, eccetera, eccetera. Io credo che questo sia il fallimento totale della Juventus di Giuntoli. Non siamo al primo anno, ma siamo al secondo. Questa squadra ha lasciato per strada l'anno scorso un allenatore che sarebbe venuto a piedi. Non è un errore che ti puoi permettere, soprattutto quando cacci uno come Allegri, e parlo di cacciare, non parlo di allontanare o esonerare, parlo di cacciare. Quando cacci un allenatore come Allegri devi prendere uno che sia almeno di livello suo, non puoi buttarti in una scommessa, non puoi sperare che il buon Dio faccia cambiare gli atteggiamenti di un allenatore che aveva già gli stessi problemi a Bologna e alla Spezia, e sinceramente una scommessa non si può fare in un club così prestigioso, nel più prestigioso d'Italia, nel club più vincente d'Italia. Nelle prossime due partite ci sarà una risposta. Io credo che Tudor abbia salutato qualsiasi possibilità di rimanere alla Juve con il doppio errore fatto a Roma con la Lazio del cambio. Le possibilità erano già poche e questa squadra dovrà qualificarsi in due partite che sembrano apparentemente facili, ma il Venezia deve qualificarsi e all'ultima. E occhio che con l'Udinese, che non ha niente da chiedere al campionato, ti manca mezza squadra, perché dietro ne hai solo uno di ruolo da mettere, che è Veiga. E sinceramente credo che certi errori passati non si possano più fare. Io in settimana ho raccontato, e non so se era una domanda che volete farmi o meno, del fatto che fossi venuto a sapere proprio domenica mentre ero in trasmissione, e poi ho appurato la cosa e quindi l'ho comunicata in diretta, che Elkan sta facendo qualsiasi cosa per provare a convincere Michel Platini a fare presidente della Juventus. Ovviamente è una cosa molto complicata, perché Michel ha molte remore in questo momento, ma questo ti fa capire che la Juve vuole fare le cose in grande, perché Michel avrebbe un potere e un peso politico anche in UEFA, anche in FIFA, in Lega, che oggi non abbiamo minimamente, e quindi se deve costruire una grande squadra
in UEFA ci avrebbe pure qualche contrasto oltre che potere.
Ma sai, poi quello che doveva venire fuori è già venuto fuori e Platini non ha paura di dire le cose come le...
No, per carità,
ha pagato, è pagato anche
no, però insomma salato. Qualche contrasto no, ma io sono d'accordo, noi ne avevamo parlato di questa cosa, ti ricordi Stefano? Di
sì, sì, noi eravamo favorevoli,
molto favorevoli ad una all'introduzione di una figura di questo tipo. Quindi Francesco ti seguiamo, cioè nel senso
io sarei molto favorevole. Ho fatto magari una domanda e ti dico anche che sarà uno che sarà molto vicino al campo, si parla di lui con un eventuale DS diverso. Giuntoli ad oggi ha un 5% di rimanere, anche in qualche aspetto compresa. Perché ci sono tre contratti che in settimana sono stati proposti per essere rinnovati, di tre giocatori della Juve gestiti da lui ovviamente, e guarda caso sono stati messi in stand-by.
Ti risulta anche a te, Antonio, questo 5% di Giuntoli?
No, sinceramente no, ma anche perché non avendo approfondito in maniera diversa, come sicuramente avrà fatto Pini per dire queste cose, è una persona serissima, io mi attengo a quello che invece è stato proprio di recente dichiarato, che si andrà avanti con questa squadra anche di gruppo dirigente, salvo, immagino, dare un po' più di spazio a Chiellini, che merita di avere un'opportunità più ampia rispetto all'area in cui sta lavorando molto bene. E quindi, non avendo notizie mie e attenendomi a questo, credo che ci sia una volontà di continuità. Poi è chiaro che dopo ogni stagione si tirano delle somme, ed è evidente che al tirare delle somme il mercato effettuato dal direttore sportivo attuale sicuramente non ha prodotto i risultati previsti.
Certo.
Però io voglio dire una cosa, che ripeto, c'è stato anche un equivoco alla radice, nel senso che quando tu hai un alto management fortissimo, solidissimo, ma non principalmente sportivo, piuttosto fondato sull'area commerciale del management, avevi bisogno di un uomo che fosse in grado di annodare i due ruoli. Invece hai preso un direttore sportivo puro, quindi è venuta meno una figura dirigenziale
che potesse fare da trade union
sportiva, unita a una capacità politica.
Stefano, una domanda per te, siamo in chiusura, ti chiedo un ascoltatore: che tipo di allenatore vedresti bene alla guida della Juve, italiano, non, escludendo il solito nome? Ecco.
Il solito nome è quello,
solo quello?
Perché in attesa che questa società si ristrutturi bene, io credo, per esempio, faccio un esempio, apro la parentesi e la chiudo immediatamente. Chiellini, ho la sensazione che possa diventare un grande dirigente. Parla poco, sta là, vede, ascolta,
anch'io.
Bello strutturato, cazzuto. Quindi Chiellini e Conte potrebbero bastare e avanzare per il prossimo anno.
In questo momento.
Poi Platini, strutturato.
Intanto parti con loro.
Esatto. Che sai che questo gruppo
Chiellini con Giuntoli
non c'è niente
lì
di Juventus, non riescono a capire, non ci sono i Barzagli, i Marchisio, insomma sta storia non c'è più quel tipo di... Allora Chiellini e Conte potrebbero, capito, far capire a sta gente che cosa è la Juve. All'inizio potrebbe bastare, poi però secondo me non è sufficiente. Però insomma io ti ho detto la mia, è Conte.
No, ma ci
anche se ti devo dire la verità, ci deve essere anche una vita
oltre Conte. Ecco, io la vedo un po' così.
Cioè, io avrei scelto Fabregas, ti dice ma Thiago... No, non è Thiago Motta Fabregas. Fabregas non è Thiago Motta. Quindi io sarei andato su, quella cosa là, perché c'è un'internazionalizzazione della rosa ormai. Sì, sì, sì. Di Juventino cosa c'è? Cioè a trovare Chiellini, Barzagli e Buffon non li trovi più.
Il dai. Pullman, il pullman, no,
cioè. Il pullman, cioè, dice,
esatto, non c'è più niente.
Ragazzi, io sono in chiusura, siamo ai titoli di coda, vi voglio ringraziare tantissimo. Grazie a Francesco, Pini, un abbraccio Francesco, a presto. E grazie anche ad Antonio Barilla, un abbraccio ad Antonio Barilla. Ci stiamo in chiusura, ma andiamo ai titoli di coda, una proprio velocissimo rispondo a Uber che ogni volta, insomma, ha le sue verità.
Che ti ha detto? Che ti dice?
Lui dice che io sarei un po' confuso su alcuni nomi. Wendon Zero, Vella, Isaacsen e Castellanos, i due portieri, chi li ha portati? Beh, io ti direi di andarti a informare.
Ah, io pensavo bene. Che direi di andare.
No, ti informi bene e poi ne parliamo. Così non ti dico niente, informati bene. Non è
fatto arrabbiare Marco.
No, ma non è proprio così, insomma, perché all'epoca era ancora direttore sportivo Tare, c'era anche Fabiani che aveva un altro ruolo in quel momento, e quindi basta informarsi
Uber.
Bene.
Poi, sempre Uber, però.
Questo se te sta antipatico, io non è che te deve diventare simpatico.
Ti fa
simpatico,
la marcatura uomo Uber.
No, ma un rompipalle clamoroso, perché poi c'ha le sue verità, cioè sono solo le sue, sembra che noi siamo due coglioni che siamo qui a passare del tempo,
non di parola ci può fare il voto
così, invece ogni tanto ci vuole, caro mio. Ci fermiamo,
il superbo Uber, noi siamo gente umile,
dei passaggio, come dice qualcuno. Esatto. E quindi lui
Uber,
che sa tutto.
Ciao, ci sentiamo e ci vediamo
Manco
domani
viva
se
Roma, tra
vorrai
cose. Vabbè, ci fermiamo, vi lasciamo a tutta C, poi Guelfi e Ghibellini, ciao.